Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo del mondo dell'auto sul doppio fronte dei dati europei sull'immatricolazione ad aprile, cresciute del 12% rispetto a un anno fa. Bene Spagna più 23, Germania più 20, Francia più 11, Italia più 7,7. Bene anche le auto elettriche, più 14,4%. A 144.000 auto elettriche vendute su 1 milione di auto vendute. Le auto ibride in realtà sono andate molto meglio, più 30% a 320.000 unità. Ora, le auto elettriche sono scese dal 14% di fine anno scorso, sorpassando il diesel, al 12% del totale. E questo lascia molti dubbi aperti sull'atteggiamento dei consumatori nei confronti delle auto elettriche. A questo proposito, in Italia le associazioni dei produttori chiedono che il governo faccia decreti per gli incentivi per l'acquisto delle auto elettriche, quindi, perché dicono la situazione in Italia è particolarmente stagnante. Poi c'è tutto il fronte invece dei ipotesi dazi. La Francia è a favore di una stretta verso la Cina dopo che gli Stati Uniti hanno aumentato del 100% i dazi nei confronti di auto elettriche cinesi. L'Italia anche, però attenzione, c'è l'opposizione della Germania, perché la Germania teme la ritorsione cinese, ritorsione che oggi, secondo il quotidiano cinese Global Times, la Cina potrebbe fare anche senza aspettare l'aumento dei dazi europei, perché dice la Cina potrebbe aumentare i dazi sull'importazione di auto premium a benzina fino al 25%, e questo riguarderebbe anche le auto europee. Ursula von der Leyen è molto prudente sui dazi, anche perché, ripeto, Francia e Italia sono abbastanza favorevoli, soprattutto la Francia, però l'industria tedesca dell'auto ha un terzo del suo business legato al mercato cinese. E poi c'è anche l'Ungheria. Per esempio il leader mondiale delle batterie per auto CATL, delle auto elettriche, stanno realizzando impianti per la produzione in Ungheria per aggirare, tra l'altro CATL vorrebbe realizzare un investimento da 7 miliardi di euro per la più grande gigafactory europea, 100 gigawattora, cioè per le batterie. E poi ci sono anche EV Power, che produce batterie per la BMW. Ora, questa notizia in qualche modo penalizzato i titoli dei grandi colossi automobilistici tedeschi, BMW, Mercedes, Porsche, non cali drammatici, però intorno al 1.5% per quello che riguarda i titoli. Mentre c'è l'altro tema che riguarda, però io capisco le esigenze tedesche, vedo anche dichiarazioni di tra l'altro io ricordo che insomma il valore delle esportazioni di auto a batteria, auto elettriche cinesi in Europa è cresciuto di 7 volte negli ultimi 3 anni, da 1 miliardo e 600 milioni a 11,5 miliardi. Non a caso nel 2023 la produzione di auto elettriche cinesi ha stabilito un nuovo record, grazie alle esportazioni, perché il mercato cinese è fermo, lo raccontiamo da mesi, la Cina sta tornando a spingere sulle esportazioni perché ha dei consumi stagnanti, ha una deflazione, ha prezzi fermi. Dicevo, hanno prodotto 30 milioni di veicoli, 30,16 milioni di veicoli in generale, e grazie soprattutto ai veicoli elettrici e anche all'export nei confronti della Russia, visto che non ci sono i veicoli di carattere di veicoli europei. Ora, dicevo, le case automobilistiche, secondo le proiezioni cinesi, controlleranno un terzo del mercato entro il 2030. Questa è la stima di UBS. A essere contrari ai dazi sono i tedeschi, perché l'abbiamo capito, ma anche, devo dire, Tavares, quindi il numero uno di Stellantis, ha detto: attenzione, i dazi potrebbero essere una trappola per i paesi che intraprendono questa strada, perché non permettono alle case automobilistiche occidentali di evitare la ristrutturazione necessaria per evitare la sfida. Io non ho capito molto, non ho capito quale sia la strategia di Tavares. Ho capito però che ha fatto l'accordo lo scorso 14 maggio con Leap Motors per portare le sue auto in Italia. Leap Motors è un produttore cinese, e anche ho capito che verranno distribuite con 200 venditori. Stellantis e Tavares si è lasciato le mani aperte, ne abbiamo già parlato, alle mani libere, ha detto: valuteremo caso per caso se esportare dalla Cina o usare gli stabilimenti produttivi di Stellantis nelle varie regioni. È chiaro che se vai a guardare il costo per addetto, importi tutto dalla Cina, ma ben che vada, da quello che abbiamo capito, in Europa le assembli non ci sarà. Infatti nell'accordo con Leap Motors non è previsto nessun trasferimento tecnologico, quindi facciamo gli assemblatori se va bene, se no le compriamo già assemblate dalla Cina. Allora è un po' sospetta la posizione di Tavares, perché vorrei capire, sono una trappola i dazi, sono una trappola perché avete fatto l'accordo con Leap Motors, qual è la strategia di Stellantis per gli investimenti? Oggi è tornato a parlarne anche il ministro Urso, ospite a Radio 24 24 mattina, poi lo ascolteremo. Qual è la strategia sugli stabilimenti nello specifico italiani? Cosa volete fare su Mirafiori? Abbiamo visto anche il caso delle minicar bloccate, 130 minicar bloccate, provenivano dal Marocco con la bandierina italiana. A mio avviso è un atto corretto, ma già le produci in Marocco le minicar. E quindi Tavares continua, a mio avviso, a ciurlare nel manico, lo dico in maniera molto, molto serena. Non ho capito bene gli impegni sugli stabilimenti italiani, a partire da Mirafiori, ma non solo. Ho capito lo spostamento verso il Marocco, ho capito che Leap Motor ci darà il pacchetto pronto al massimo da assemblare, non ho capito la strategia su elettrico, insomma, poche idee da quello che vedo arrivare, ma molto confuse, o perlomeno sembrano confuse, magari dietro c'è un progetto molto chiaro e netto, e sapete come diceva Andreotti, a pensar male si fa peccato, ma ogni tanto ci si azzecca. E di questo parleremo. Torneremo anche su un tema che ieri abbiamo solo affrontato, l'intelligenza artificiale, dopo le dichiarazioni. Oggi ho visto una dichiarazione di Altman, che, voglio dire, Sam Altman è quello cacciato da OpenAI, poi ripreso. Adesso la ribecco, perché era abbastanza così inquietante. Ha detto il CEO, il numero uno di OpenAI, Sam Altman: la nostra intelligenza artificiale è abbastanza sicura. Abbastanza sicura a me non mette per nulla tranquillo. E poi faccio notare che OpenAI ha sciolto, ne abbiamo parlato già ieri, il team dedicato a combattere i rischi a lungo termine della tecnologia. Tutto questo poi ieri ha acquisito una nuova, anche così, colore, visto che c'è stata la diffida di Scarlett Johansson a usare la sua voce con l'intelligenza artificiale. Devo dire, il fatto che Altman dica la nostra intelligenza artificiale è abbastanza sicura, mentre chiudi il team che doveva valutare gli effetti di medio e lungo termine, gli effetti negativi, e non è che mi lasci molto tranquillo. Tra l'altro il tema era la presunta clonazione, appunto, della voce di Scarlett Johansson nell'ultima versione di ChatGPT. lei appunto si è scagliata contro OpenAI, loro hanno disattivato la voce simile a Scarlett Johnson, ma insomma molti ritengono, c'è stato un incontro oggi tra il direttore del New York Times con l'osservatorio Giovani Editori di Andrea Ceccherini sul futuro del giornalismo, e il direttore del New York Times John Kahn dice: l'intelligenza artificiale nel breve periodo peggiorerà l'informazione. Ecco, non ne sentivamo bisogno già con tutto il casino che è arrivato dagli algoritmi, dai siti, dalle fake news, l'influenza dei governi ormai ampiamente dimostrata, russo e cinese, nel diffondere fake news, pensiamo solo, e destabilizzare le opinioni pubbliche, perché è chiaro che questo l'abbiamo visto capitare sulla Brexit, sulle elezioni di Trump, nella campagna Novax e via così. Dai, perché l'obiettivo qual era? L'obiettivo è destabilizzare. Loro partono dall'idea che l'Occidente sia ormai debosciato, incapace di risollevarsi, altro rispetto invece al brillante futuro russo e cinese. Dicevo, poi ci sono varie stime, perché l'ex Ernst Young, EY si chiama adesso, ha detto che l'85% dei numeri uno intervistati punta, dei CEO, degli amministratori delegati, punta all'utilizzo di intelligenza artificiale nel 2024. E poi ci sono stime anche positive, l'economia dei dati può arrivare a rappresentare il 6% del PIL. E poi c'è l'analisi di ieri del Forum PA che avevamo iniziato a affrontare, cioè ci sono almeno 120.000 posti di lavoro a rischio nella pubblica amministrazione italiana, ma in realtà sarebbero 218.000 dipendenti a rischio, e anche lì già ieri accennavamo al tema, non sono quelli, magari fossero quelli meno efficienti, in realtà non si va a misurare il merito, l'efficienza, in questo caso a rischio sono i lavori più attaccabili dall'intelligenza artificiale, per esempio le professioni meno specializzate, i compiti ripetitivi e prevedibili, e le professioni invece di alta specializzazione come ruoli direttivi, dirigenti, professionisti hanno invece potrebbe avere un grosso vantaggio. Ho capito, ma non è che possiamo trasformare la pubblica amministrazione e le imprese dei servizi in generale solo in dirigenti, quadri e amministratori delegati, c'è tutto il tema di cosa facciamo fare ai 218.000 dipendenti a rischio. Qualcuno mi scrive già, vabbè, ma visto che c'è il calo demografico e la difficoltà nel trovare, nel reperire posti di lavoro, cioè il mismatching, magari arriveranno con l'intelligenza artificiale. Sì, temo che non vi sia una, tanto non ho nessuna idea se vi sia un numero esatto di persone che non riesci a trovare, che puoi sostituire con l'intelligenza artificiale. In secondo, anche perché da questi report emerge che avrai bisogno di sempre più persone qualificate con lavori ad alto valore aggiunto e non ripetitivi e prevedibili, quindi il tema della qualificazione resta e della formazione resta. E poi non ho capito se, oltre che esserci una sostituzione netta, arriverà una sostituzione in quei settori. Cosa voglio dire? Che se l'intelligenza artificiale andrà a far fuori tutti i lavori, poniamo, di carattere amministrativo, più ripetitivi, va bene, quelle persone come le rioccupo, come le reimpiego, di che tempi ho bisogno? Questo è l'aspetto, al di là dell'aspetto poi di come limitare le fake news. Ne parliamo anche perché, come ricordavo ieri, è arrivato il via libera all'unanimità del Consiglio dell'Unione Europea al IA Act, cioè la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, che ne va a disciplinare lo sviluppo, l'emissione sul mercato e l'uso dei sistemi nell'Unione Europea. Le nuove regole saranno applicabili a 2 anni dall'entrata in vigore, con l'eccezione dei divieti che scatteranno già dopo 6 mesi. I sistemi che presentano solo un rischio limitato saranno soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, mentre quelli ad alto rischio saranno autorizzati ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'Unione Europea. E poi, a seconda delle violazioni, le aziende avranno multe che possono andare da un minimo di 7 milioni e mezzo di euro a o l'1,5% del fatturato, fino a 35 milioni di euro, ossia il 7% del fatturato globale. Anche di questo parleremo E poi parleremo invece non di intelligenza artificiale ma di sostenibilità ambientale, perché sappiamo che l'Italia è leader in Europa nel riciclo, siamo al 75%, abbiamo sostanzialmente 20 punti più della media europea e anche quasi 30 più della Germania, siamo ampiamente sopra gli obiettivi. Siamo 83,4%, scusatemi, della totalità dei rifiuti urbani e speciali, 30 punti sopra la media europea. La Francia arriva a 64% di riciclo, Germania 70, Spagna 60%. Noi siamo anche i primi in Europa per economia circolare, quindi la reimmissione di quanto è già stato prodotto, che va de facto ad abbattere le emissioni di CO2, nel senso che con la CO2 emessa per quel prodotto gli allunghi la vita, quindi diciamo non emetti altra CO2 per un nuovo prodotto e quindi puoi dimezzare de facto l'emissione di CO2 di quel prodotto. Noi siamo i primi con 45 punti, seguiti da Germania 38, Francia 30, Polonia e Spagna 26. Ne parliamo perché oggi, tra l'altro, Sardegna e Veneto sono le regioni più virtuose per alcune aree di recupero degli imballaggi e del riciclo. Ne parliamo perché oggi c'è stato nella sede della Pontificia Accademia delle Scienze Corepla, che è il Consorzio Nazionale per la Raccolta, Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Plastica, quindi parliamo solo di plastica in questo caso. C'è stato appunto un importante appuntamento sulla scienza ed etica nell'evoluzione del packaging, anche perché sappiamo che c'è tutta una indicazione europea sugli imballaggi. Per fortuna in parte è stata riportata più sul riciclo e non solo sul riutilizzo, ma Corepla è ancora preoccupata perché dice il regolamento dell'Europarlamento rischia di penalizzare il nostro paese, perché adesso vi sarà un prossimo Parlamento europeo, una prossima Commissione europea, rischia di penalizzare il nostro paese e la parte, diciamo, dove siamo più virtuosi degli altri paesi. Segnalo che l'anno scorso, per quello che riguarda gli imballaggi, gli imballaggi appunto di plastica, il 78% è stato rimesso, è stato riciclato il 78%, scusatemi, degli imballaggi immessi al consumo. Quindi il dato è assolutamente virtuoso. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Qualcuno ha dubbi sui numeri del riciclo? Guardate, però parlate anche in maniera un po' empirica con amici stranieri, se ne avete, e noterete che sono tutti sorpresi da quanto pervasiva anche nel centro-sud, non è solo nel nord del paese, è chiaro che ci sono ancora dati diversi, quanto virtuoso sia l'atteggiamento delle famiglie, dei cittadini italiani nella raccolta differenziata, a partire da quello che facciamo in casa. Poi c'è tutto il tema delle industrie e degli accordi, il consorzio Corepla ma anche Comieco, sugli imballaggi in carta e cartone, sono casi molto molto virtuosi. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi il canale 246 del Digitale Terrestre, oltre che la diretta su Facebook e YouTube. Andiamo sui mercati finanziari come sempre, partiamo da lì per quello che riguarda il Milano è meno 0,41%, meno 0,60% Londra, meno 0,60% Parigi, Francoforte meno 0,20, Nasdaq più 0,11, Standard & Poor's invariato, Dow Jones meno 0,13%. Non ci sono molte notizie, cioè si attendono i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve, c'è molta attesa a proposito di intelligenza artificiale per la trimestrale di Nvidia, che sappiamo è il più grande produttore dei nuovi microprocessori, quelli che servono per l'intelligenza artificiale. Nel frattempo, a proposito di Cina, Louis Vuitton, Moanesi, Alibaba, ex di Jack Ma, colosso del commercio elettronico cinese, hanno rafforzato la partnership commerciale in Cina. Per quello che riguarda altre notizie, i titoli sono quasi tutti negativi. In Italia va bene ST Microelectronics, va detto, ho detto quasi tutti, non tutti, più 3,13%. Assemblea degli azionisti, confermato Jean-Marc Chery alla guida del gruppo, il CFO Lorenzo Grandi, e i dati sono apprezzati, più 3,16, Monte dei Paschi più 2,5, Amplifon più 1,20, Inuit più 1, Pirelli più 0,70. Invece la Pop di Sondrio, diciamo, sul Monte dei Paschi continuano le speculazioni sul possibile collocamento di una quota, di un'altra quota. Insomma, il Ministero dell'Economia e Finanze detiene ancora il 26%. Petroliferi oggi deboli le altre banche, devo dire, eccoli qua i titoli: Pop Sondrio meno 2,20, Snam meno 2, Tenaris meno 1,80, Italgas meno 1,70, Saipem meno 1,40. Poi le banche: Unicredit meno 1,30, come Biper e Azimut, Era meno 1,20, Nexi meno 1,1, Enel meno 1%, come Banco BPM, Generali ed Eni. Stellantis non andava bene perché le immatricolazioni di Stellantis sono peggiori, sono in calo, nonostante il mercato a livello europeo faccia più 12, Stellantis ha fatto meno 1,5. Però, e quindi la quota scende al 15% contro il 17,5% di un anno fa. Questo, così, evidentemente i modelli di Tavares tutto questo successo non ce l'hanno. Però poi il titolo ha ritracciato, adesso perde solo lo 0,30%. Allora, il petrolio, dunque l'oro un po' ritraccia oggi dopo i record, è a $2,337 l'oncia, meno 1,30%. Il petrolio, come avrete capito dall'andamento dei titoli in borsa, oggi è in calo, io aggiungo per fortuna, meno 1,20% il WTI a $77 il barile, meno 1,30 il Brent a $81,82. Biden ieri, l'amministrazione americana, il Dipartimento dell'Energia, ha annunciato che avrebbe venduto 1 milione di barili di benzina da una piccola riserva strategica, anche per abbassare i prezzi della benzina in vista della stagione estiva in America, non in Italia, quando milioni di americani viaggiano per i paesi in auto. Sappiamo che, insomma, lo spostamento negli Stati Uniti è aereo-auto, non certo o molto poche ferrovie, vista anche la loro rete ferroviaria. I prezzi invece in Italia sono in discesa, per quello che riguarda i prezzi rilevati ieri, la benzina self-service 1,882 euro al litro, il gasolio 1,734 euro. Il gas oggi ad Amsterdam è a €34 al megawattora, un anno fa era 48. Lo dico perché c'è stato un po' di allarme dovuto a che cosa? È arrivato sopra i 34 a un possibile blocco delle forniture della Russia verso l'Austria. Che cosa succede? La decisione di una corte straniera ottenuta da una grande compagnia energetica europea, che se applicata in Austria potrebbe imporre a OMV di pagare le forniture di gas a tale compagnia europea anziché a Gazprom Export, con il rischio che quest'ultima interrompa le proprie forniture. Il gruppo MV si procura gas da giacimenti in Norvegia e in Austria da altri produttori internazionali. Insomma, anche perché ieri davamo i dati del gas russo da Tarvisio, in realtà ormai non transita più solo, quindi dall'Austria, il gas russo che è al 2%, ma anche i flussi provenienti dalla Norvegia, che transitano attraverso di solito attraverso passo Griessa, Verbania, al confine con la Svizzera. Però Adesso stanno transitando quei flussi di gas norvegesi attraverso l'Austria e quindi entrano in Italia da Treviso, per evitare la tassa che viene applicata in Germania sui flussi di gas verso altri paesi. Loro applicano una tassa qualora il gas non vada in Germania, si chiama neutrality charge. Qualche notizia in breve ancora di carattere europeo e nazionale dopo il metro e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Focus Economia.
Minuti. Allora, vedo una notizia appena battuta dalle agenzie: il premier britannico Sunak ha rotto gli indugi, le elezioni in Gran Bretagna saranno il prossimo 4 luglio. Del resto la Gran Bretagna non vota per le europee. Del resto sulla Gran Bretagna, perché oggi è arrivato un tasso di inflazione nel Regno Unito che è sceso meno delle stime al 2,3%, a marzo comunque era al 3,2%. L'inflazione comunque è ai minimi in Gran Bretagna dai 3 anni. Vari analisti evocano a questo punto il taglio dei tassi, anche perché il 2-3% è vicino al livello indicato anche dalla Bank of England del 2% come livello ottimale. Spostandoci dalla Gran Bretagna all'Italia, allora c'è stato dunque un botta e risposta sul PNRR. Ha detto il ministro Fitto, l'Italia ha per scelta il PNRR più grande d'Europa, perché ha avuto la maggior parte assieme alla Spagna di risorse a fondo perduto, e per scelta ha preso anche per intero la quota a debito. Abbiamo un piano di 220 miliardi di cui 150 a debito. Attacca Elie Schlein, segretario del PD, dice: il governo ha perso 10 mesi per la revisione del PNRR per motivi più ideologici che pratici. Ora molti di quei progetti già avviati non sanno più su quali risorse potranno contare. I 10 mesi, penso, faccia riferimento alla segretaria del PD al fatto che quando è arrivato il governo Meloni ha cambiato la struttura di missione del PNRR, spostando l'intera cabina di regia dal ministero a Palazzo Chigi, e questo oggettivamente ha fatto perdere il tempo. Poi non so se sia collegata a questa la revisione di molti progetti. E poi Conte, Giuseppe Conte, leader di 5 Stelle, risponde al commissario europeo Gentiloni, che aveva detto, poi Gentiloni si era un po' corretto, aveva detto: l'attribuzione delle risorse era stata decisa da un algoritmo guardando i danni contagiati da Covid e danni economici. Poi Gentiloni aveva corretto dicendo: la decisione iniziale era stata di carattere politico, poi la somma 200 miliardi così non è stata di carattere politico, e quindi era una critica a Conte, che diceva: io sono riuscito a ottenere il maggior stanziamento possibile. E ha detto Gentiloni: è stato un algoritmo. Oggi Conte ha detto da Gentiloni: un vigliacco attacco. Nel 2020 il commissario riconobbe in varie interviste il grande merito del mio governo, riconoscendo che fu una battaglia giusta e vantaggiosa per tutto il paese. L'algoritmo fu applicato solo alla fine, quando si trattò di trovare un criterio di distribuzione, ma nei mesi precedenti la battaglia politica fu durissima e ho litigato ampiamente, aspramente con Angela Merkel. E c'è un'intervista appunto oggi sul Sole 24 Ore che parla anche della mancanza dei decreti attuativi di Industria 5.0, Sì, qui mancano i decreti attuativi di 5.0, mancano anche i decreti attuativi per gli incentivi sulle auto elettriche. Devo dire che oggi poi il ministro Fitto sui decreti attuativi 5.0, il ministro Urso, se non ricordo male, dov'è che l'ho perso, aveva detto qualcosa anche sulla parte dei decreti attuativi, perché li stiamo aspettando sul 5.0. E nello specifico ha detto Urso da Simone Spezia che sul 5.0 siamo a lavoro per le aziende energivore, però insomma stiamo a lavoro, ha detto ancora. Vedremo quando arriveranno, perché lo spieghiamo spesso, da quando tu decidi incentivi di carattere fiscale per il 5.0, per chi investe nella transizione energetica e digitale, a quando poi un'impresa fa l'investimento, passano dei mesi, quindi non vorremmo giocarci tutto il 2024. Poco altro, allarme del presidente dell'ABI Patuelli, che dice: attenzione, ci sono rischi di default delle famiglie con lo stop delle banche sul super bonus. Ma Fitto, ministro Fitto, ricorda che negli ultimi anni la spesa è stata solo legata, la spesa pubblica è stata solo legata ai bonus. Sul redditometro dietro fronte, ormai è orfano, rimasto il ministro Leo col cerino acceso, viceministro, ma abbiamo spiegato ieri che si trattava di fare un decreto ampiamente atteso che stabilisse quale soglia non scatta la verifica. La verifica già prevista è già nelle disponibilità dell'Agenzia delle Entrate. Salvini ha detto: non si torna indietro, l'editometro è un errore. Meloni: mai con noi mai nessun grande fratello fiscale. Vabbè, a me basta che combatta l'evasione il governo, grande fratello, non grande fratello. Chiarirò chiarimenti. Tajani: l'editometro non funziona. È vero che è stato uno strumento molto poco usato, molto poco efficiente, lo ha ricordato anche Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Era un atto dovuto, ha ricordato il ministro Leo, e ha ragione, perché c'era un vuoto, bisogna mettere un decreto, quindi c'è una polemica sul nulla, ma capisco che siamo in campagna elettorale. Poi ci sono alcune votazioni della Corte dei Conti su come le regioni riescono a aumentare le riscossioni, invece i comuni su IMU e tali no. Ma vado direttamente alla classifica che faremo venerdì da Trento. A proposito di Trento, ma segnalo solo una piccola nota, che lo sciopero dei tassisti di ieri si è occupato oggi anche il Financial Times, che dice: una dimostrazione di forza contro il governo Meloni. Ma non voglio tornare sul tema dei taxi né sui redditi dichiarati, già ci ho fatto la mezza puntata ieri. No, visto che parlavamo del ministro, delle dichiarazioni di Eli Schlein, di Giorgia Meloni, di Salvini. Allora, domani inizia la 19ª edizione del Festival dell'Economia di Trento, terzo anno consecutivo che è gestito dal gruppo Sole 24 Ore assieme a Trentino Marketing. E il tema di quest'anno, il titolo è Quo Vadis, quindi i dilemmi del nostro tempo. Sono presenti 5 premi Nobel, 22 ministri, alcuni in collegamento, altri in presenza fisica, 80 relatori economisti, 80 relatori accademici, 40 economisti, 40 relatori internazionali, 60 tra manager e imprenditori. E vi sarà venerdì l'intervento con l'intervista a Giorgia Meloni alle 14.30 e al Teatro Sociale, e poi invece sempre venerdì alle 17 Eli Schlein, sempre al Teatro Sociale. Focus Economia, come molti altri programmi, sarà in diretta da Trento a partire da domani, piazza Cesare Battisti, domani e anche venerdì. So che il meteo domani è incerto, però tutti i trentini che vorranno venire saranno accolti, sedie, copertura per la pioggia e quant'altro. Venerdì dovrebbe andare forse un po' meglio, ma non posso occuparmi anche di meteo. Posso invece salutare il presidente di Corepla, Giovanni Cassuti. Buonasera, presidente.
Buonasera.
Con lei parliamo di un caso virtuoso, cioè il fatto che l'Italia è prima in Europa con l'83,4% del riciclo di rifiuti urbani e speciali. Per quello che riguarda gli imballaggi vostri siamo al 78%. Corepla infatti è il consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi in plastica, ma dati analoghi li abbiamo anche con i vostri cugini di Comieco per gli imballaggi in cartone, in legno. Quindi virtuosi, ne avete parlato oggi al Vaticano, però temete il regolamento europeo. Dopo il traffico, il timore.
Focus Economia.
Dunque, presidente Cassuti di Corepra, oggi avete avuto un importante evento al Vaticano, ma colgo l'occasione perché voi dal 1997 ad oggi siete arrivati sostanzialmente con 2500 imprese tra produttori, trasformatori, autoproduttori, riciclatori, recuperatori, insomma ad avere il 78% degli imballaggi riciclati, quelli messi al consumo. Siamo passati da 228.000 tonnellate di materiale avviato al riciclo a 1.050.000 tonnellate e è stata recuperando anche gli imballaggi che non possono essere riciclati, cioè il recupero energetico per 513.000 tonnellate. Volevo capire questo, com'è possibile, cioè com'è possibile recuperare gli imballaggi che non possono essere riciclati, che cosa temete, visto che noi siamo ampiamente i più virtuosi in Europa per riciclo imballaggi, riciclo rifiuti urbani e anche industriali, economia circolare, che cosa temete dal regolamento imballaggi europeo? Prego.
Sento Barisoni, la prima preoccupazione che ci ha sempre riguardato è proprio l'aver voluto definire un regolamento piuttosto che una direttiva. Noi lo sosteniamo sempre, voglio dire, gli obiettivi del Green Deal indubbiamente nobili e spinti da una carica ideologica importante, che è sempre all'inizio di una rivoluzione, di una transizione, poi dovranno essere declinati in modo più chiaro e lasciare alle caratteristiche dei vari paesi con una diversa struttura produttiva, manifatturiera, anche culturale, il modo per raggiungerli. Il secondo è che poi il regolamento ha fatto un po' così, un po' di confusione, determinando obiettivi intermedi, non chiarendo alcuni aspetti e come spesso abbiamo discusso, per l'imprenditore, per chi ci deve mettere l'impegno del denaro, l'incertezza è un elemento particolarmente critico e quindi si pospongono gli investimenti, l'economia rallenta. Quindi queste sono le due critiche principali macro. Dopodiché io sostengo anche che insomma, se un paese è virtuoso in qualcosa è a quel paese che bisogna guardare, no?
Vabbè. Senta, ma voi vi auspicate, sperate che il nuovo Parlamento, la nuova Commissione modifichi un po'?
Allora, il regolamento è passato poche settimane fa, ma è passato lasciando alcune porte socchiuse. Lasciando poi declinare in atti delegati i singoli paesi e poi non ha trattato tutto. C'è un aspetto agrochimico da valutare con attenzione, c'è da capire quei paesi che già hanno raggiunto certi livelli di riciclo come affrontare la parte mancante. Quindi sì, una speranza che il prossimo Parlamento, la propria Commissione abbia un atteggiamento pur all'interno del Green Deal più pragmatico e meno ideologico.
Vabbè, questo lo auspichiamo tutti, anche sull'automotive, di cui parleremo nella seconda ora del programma, e quindi anche arrivare a una neutralità tecnologica. Quindi a me basta che si arrivi al 90%, come ci arriviamo, poi c'è la parte della tecnologia. A proposito di tecnologia, è una mia curiosità: voi siete riusciti, dicevo, a recuperare su oltre 1 milione di tonnellate, avete recuperato anche gli imballaggi che non possono essere riciclati, sono 513.000 tonnellate, e li avete utilizzati per produrre energia. Mi può raccontare questo? Perché quello comunque fa parte del ciclo e riciclo.
Diciamo virtuoso. Io direi questo, no? Lei ha citato il fatto che noi abbiamo oramai 1.200.000 tonnellate di imballaggi che recuperiamo, è una cifra enorme, no? Una tonnellata allo spazio di un metro per un metro è come percorrere Milano-Roma due volte se le si mette in fila. Ciò che non è in grado di essere meccanicamente riciclato, noi l'abbiamo prevalentemente destinato a ciò che definiamo un recupero energetico, ma questo non va prevalentemente nei termovalorizzatori, ma va a sostituire cariche che hanno tra l'altro emissioni di CO2 molto più significative come carbon coke, nelle acciaierie piuttosto che ancora di più nei cementifici.
Quindi cementifici e forni elettrici, immagino, no? Cioè da riciclo, che è la grande virtù e capacità italiana di avere soppiantato nel dopoguerra l'assenza di materie prime, a parte l'Ilva di Taranto, con il forno elettrico. Ho capito, cementifici e cementeria addirittura 90% di recupero e acciaierie. No, mi interessava molto perché tutti noi capiamo che non è pensabile di riciclare il 100% di un imballaggio in plastica, a seconda poi del tipo dell'imballaggio. È importante che appunto siate riusciti a utilizzarne 513.000 tonnellate per produrre energia al posto di combustibili fossili. Ecco perché si dice l'impatto complessivo è come se tu avessi ridotto le emissioni di quell'imballaggio, perché lo spalmi su altro. E quando parliamo anche dell'economia circolare è lo stesso principio. Grazie al presidente del consorzio Corepla, vedremo poi che Parlamento arriverà e che indicazione prenderà Giovanni Cassuti. Andiamo sul GR24 e poi invece parliamo da un lato di intelligenza artificiale, dall'altro dei dazi auto, le posizioni molto divise dell'Europa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo una risposta a chi mi scrive: ma come il consorzio Corepla, la parte che non riesce a riciclare degli imballaggi in plastica, li utilizza per produrre energia nei cementifici, nelle acciaierie, quindi bruciamo? Guardate, il tema dell'economia circolare è molto semplice. Poniamo un imballaggio di plastica che non si riesce a riciclare. Tu hai due possibilità: la CO2 l'hai già emessa per produrlo, perché l'hai già prodotto quell'imballaggio, o lo butti in discarica e a quel punto sì, lo bruci delle volte per niente, oppure cerchi, se non riesci a riutilizzarlo, di fargli produrre energia, almeno nel calcolo complessivo della CO2 emessa va a dimezzare l'impatto. O cosa voglio dire? Voglio dire che tu, non utilizzando petrolio o gas per produrre quell'energia, di fatto stai facendo che cosa? Stai risparmiando CO2, oppure stai spalmando la CO2 di quell'oggetto per un utilizzo più lungo. Il vantaggio qual è? È che con quelle 500.000 tonnellate hai prodotto energia, altrimenti le avresti dovute smaltire in discarica, e non hai utilizzato altre fonti fossili per produrre energia. Allora, adesso invece vengo all'intelligenza artificiale, perché al di là di questa dichiarazione che mi lascia tutt'altro che tranquillo, Sam Altman, il numero uno di OpenAI, quello che prima fu mandato via e poi ripreso, ha detto: la nostra intelligenza artificiale è abbastanza sicura. Ora, a me, se tu mi dici abbastanza, non è che mi tranquillizzi. Com'è quel sentiero? È abbastanza sicuro. Com'è quella strada? Abbastanza sicura. Abbastanza che? Abbastanza quanto? Abbastanza 50-50, anche perché lo ha detto il giorno dopo aver sciolto il team dedicato a combattere i rischi a lungo termine della tecnologia. Aggiungo anche che oggi il direttore del New York Times, Joe Kahn, in un incontro dell'osservatorio giovani editori di Andrea Ceccherini, ha detto l'intelligenza artificiale nel breve periodo peggiorerà l'informazione, perché senza fare nessuna verifica porterà alla polarizzazione e la disinformazione e renderà la situazione anche peggiore, e questo non mi lascia affatto tranquillo, anche perché penso che l'intelligenza artificiale sia un tema troppo delicato per essere lasciato agli amministratori delegati dell'intelligenza artificiale, perché esiste l'intelligenza artificiale, ma esiste anche la miopia umana, la stolidità umana, l'egoismo umano, il rendiconto personale, tutto, quindi gli utili, i bonus, la ricchezza personale, chi se ne frega dell'impatto, l'abbiamo già visto che succedere con i grandi guru e grandi proprietari dei social networks. Poi aggiungo anche un'ultima cosa e poi risaluto l'amministratore delegato del Forum PA Gianni Dominici, anzi buonasera dottor
buonasera,
Dominici.
Buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta.
Voi avete stimato ieri, già avevo fatto fare un'introduzione, che l'impatto sul pubblico impiego dell'adozione dell'intelligenza artificiale potrebbe coinvolgere il 57% dei 3.200.000 dipendenti pubblici italiani, quindi 1.800.000 persone. E siete andati anche più nello specifico, perché se ho ben visto ci sono 218.000 dipendenti pubblici a rischio, con un 12% a rischio proprio di sostituzione. Un conto è essere esposti, un conto è essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. E tra l'altro avete fatto una stima, ho visto, anche per i ministeri, a rischio quasi la metà dei ministeri, 92.000 persone su 204.000 lavoratori. Già ieri lei ci ha detto: guardate che non sono a rischio i meno efficienti, i più lavativi, no, sono a rischio i lavori più ripetitivi e prevedibili. Vorrei andare a ripartire da qua e capire, è una sostituzione però insomma che voi ritenete quasi a somma zero, perché verranno impiegati nuovi assunti in lavori a maggior valore aggiunto, meno ripetitivi, meno prevedibili, oppure qui regna l'incertezza, cioè quanto potrò sostituire, quanti di questi lavori persi verranno sostituiti con altri lavori?
Ma guardi, l'ipotesi che noi facciamo, ma che in pratica già sta accadendo, perché ci sono realtà importanti, istituzioni importanti che già stanno utilizzando questi algoritmi salvando ore di lavoro umano, non è che poi le persone che a cui si riferiscono vanno a spasso, vengono licenziate. Anche il ministro che qui ieri a Forum PA parlava di quello che viene chiamato l'upskilling e reskilling, detto in parole povere, andiamo a formare le persone e a riqualificarle, perché questo è l'obiettivo nel non farsi trovare impreparati. Non dobbiamo, quando sono persone che noi diciamo ad alta sostituzione, non significa che fisicamente le sostituiamo, significa che quelle mansioni dobbiamo andare a rivederle e a riqualificarle. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo dare, e la parola d'ordine è, come al solito, formazione.
Però vede, in questi casi potrebbe essere o un'opportunità o una grandissima minaccia, nel senso che se il tema è: guardate, ci sono più o meno 218.000 dipendenti, un 12%, a rischio sostituzione, perché l'intelligenza artificiale fa meglio quei lavori, così come oggi nessuno prepara un cedolino cartaceo, usiamo Excel, nessuno,
certo,
vabbè,
certo,
manda un telegramma, mandiamo una mail, va bene, ma quello è, diciamo, un'innovazione di processo per cui tu sposti alcuni dipendenti e li devi riqualificare. Questo è un tema. Altra cosa è, diciamo, cioè voi state spingendo molto sulla riqualificazione. Io non ho detto che tutti i dipendenti della pubblica amministrazione siano efficienti, però guardate che, lo dico a chi mi scrive, che in questo momento, a partire dal PNRR, stiamo affrontando un tema che ci sono troppi pochi dipendenti, soprattutto negli enti locali, comuni, province, regioni, in grado di fare il lavoro, perché abbiamo tagliato in questi anni in maniera orizzontale, capito, soprattutto la pubblica amministrazione, lo dico perché poi non si può avere tutto, e noi come Italia non spendiamo in rapporto al PIL più di altri paesi europei nella pubblica amministrazione. Poi magari siamo meno efficienti, anzi senza magari, delle volte la nostra pubblica amministrazione è meno efficiente, ma non è un problema di costi. Però dico, voi immaginate una riqualificazione di questi 218.000 dipendenti?
Io se le permetto, oltre alla riqualificazione di quelli che in questo momento appunto sono, come abbiamo detto noi, sostituibili, ragionerei anche sugli altri, che non sono pochi, sono quelli, sono 1.400.000, cioè quelli che noi indichiamo ad alta complementarietà. Perché lì è esattamente quello che dice lei, lì c'è l'opportunità di rendere il lavoro pubblico più efficace, a fronte del fatto che comunque noi lamentiamo una carenza di numerica e di competenze di un corpaccione pubblico che negli anni è stato, no, impoverito, si è ridotto. Guardiamo la parte opportunità, mettiamo solo da parte un attimo il tema sostituzione, andiamo a vedere la complementarietà. Significa dare alle persone che sono dentro gli enti pubblici degli strumenti nuovi per migliorare l'efficacia del loro lavoro e fornire a cittadini, imprese e territori servizi più efficaci. Questo è un qualcosa parimenti dobbiamo lavorare. Perché
No, ma c'è anche chi dice che l'intelligenza artificiale potrebbe anche in parte rimpiazzare i lavori che non riusciamo a trovare, i lavoratori che non riusciamo a trovare, visto che c'è un inverno, glaciazione demografica e un aumento molto forte del mismatching. Qualcuno mi dice: ah, come si toccano i giornalisti? Ho scritto anche un libro su questo. Io penso, perché già con l'algorocrazia, già con gli algoritmi eravamo tutti minacciati. Io penso che quello che vale per la pubblica amministrazione valga anche per altri lavori. Se io riesco a esprimere un valore aggiunto che l'intelligenza artificiale non esprime, a consulenza, l'empatia, quello che vuoi, vivo. Vedi un po' l'agenzia di viaggio. Nessuno va più a fare il biglietto del treno, un biglietto aereo, un'agenzia di viaggi. Però chiedi la consulenza per un viaggio più articolato, più strutturato, di cui hai meno informazioni, dove la rete non ti serve perché è, diciamo, un mare magnum. Certo che se l'agenzia di viaggio o il giornalista pensa di essere ancora l'unico depositario monopolista del ticketing o monopolista delle notizie, questo, diciamo, avrà vita breve. Io penso che si debbano riqualificare anche i giornalisti tutti su lavori a maggior valore aggiunto. Altra cosa, ma non ne voglio parlare con lei, perché sono i rischi, vedi il caso Scarlett Johansson, dell'intelligenza artificiale, e bene ha fatto l'Europa a essere il primo continente al mondo, la prima legge al mondo sulle discipline, perché già abbiamo visto le fake news, non vorrei che questi diventassero ancora più credibili, anzi è un dato di fatto, utilizzando la voce, utilizzando le immagini, utilizzando quant'altro, quindi diventa impossibile capire se quella cosa l'hai detta o non l'hai detta. So benissimo quello che mi scrive qualcuno, che ciao belli, usa la mia voce per fare, capito, un finto focus economia, mi fa molto ridere. Ma non è quello il timore. Magari un domani anch'io darò la quotazione di Folletto. Grazie anche al presidente e direttore del Forum PA, e quindi avevo promesso un proseguo dell'intervista all'amministratore delegato del Forum PA, Gianni Dominici. Andiamo sul traffico e poi parliamo invece di auto elettriche, i dati sulle immatricolazioni di oggi.
Focus Economia.
No, sto ridendo perché c'è uno che mi insulta. Vabbè, questa è una cosa nuova. Dice: ma lei ha delle quote di partecipazione in Rizzoli, Corriere della Sera? Diversamente, come si spiega la sua presenza ai microfoni di un emittente come Radio 24? Beh, si spiega intanto perché Rizzoli, Corriere della Sera nulla c'entra col Sole 24 Ore, col gruppo che, per sua informazione, è quotato in borsa, una parte è il flottante e la stragrande maggioranza, i due terzi, è in mano alla Confindustria, no? Presenza granitica, scrive per la precisione, magari granitica, mi tocco, non so come dire. Allora, anche perché domani dobbiamo andare a Trento, cioè pioverà, che spero, sono le previsioni che piove proprio tra le 17 e le 18:30, qualcuno me l'ha tirata, vabbò. Allora, immatricolazioni auto, brutte notizie per Stellantis, l'abbiamo già detto, perché le immatricolazioni crescono del 12%, invece Stellantis fa meno 1,2% e cala la sua quota, ma non mi voglio occupare oggi di Stellantis, anche se Tavares è molto preoccupato sulle i dazi alle auto cinesi, o meglio, non mi voglio, ce ne occupiamo magari anche nei prossimi giorni. No, voglio occuparmi delle auto elettriche, perché da un lato abbiamo fatto notare più volte come la Cina abbia abbiamo aumentato di 7 volte le esportazioni di auto elettriche in Europa dal 2020 al 2023, da 1,6 miliardi di dollari a 11,5 miliardi di dollari. L'export è aumentato del 58%, visto che hanno difficoltà a vendere le auto nel loro mercato, vogliono inondare l'Europa e sono contrari. Gli Stati Uniti no, perché ne hanno messo i dazi al 100%, sono contrari però ai dazi europei. La Germania, che ha un terzo delle sue esportazioni auto in Cina, anche lei è scettica. Tavares, non ho capito perché, dice, beh, attenzione, sono una trappola, magari perché ha fatto l'accordo con Leap Motor cinese per assemblare, forse, in Europa. Però veniamo al dato di oggi, immatricolazione del 12%, Spagna più 23, Germania più 20, Francia più 11, Italia più 7,7. Le auto elettriche hanno fatto più 14%, attenzione, sono però 144.000 su 1.100.000 auto immatricolate. Invece più 30% hanno fatto le auto ibride, 320.000 unità. Ora, non deve entrare in inganno l'aumento del 14% delle auto elettriche, perché la quota di mercato è scesa da fine 2023, era al 14%, è scesa all'11,9%. Quindi sì, sono aumentate le immatricolazioni, ma la quota continua a scendere ed è tornata sotto il livello del diesel. Chiedo il motivo al collega del Sole 24 Ore, Alberto Annichiarico. Buonasera Alberto.
Buonasera.
Dunque, questo dato, sì, c'è un aumento, ma ancora c'è una differenza enorme, cioè sono state immatricolate il doppio del doppio di auto ibride. Io ti direi che, insomma, sì, il consumatore europeo, l'automobilista europeo ha capito che si va verso quella direzione, ma intanto continua a preferire l'ibrido?
Diciamo che ci sono diversi motivi per cui può preferire l'ibrido. Primo, per un motivo, diciamo, di prezzo, nel senso che l'ibrido inteso come full mild hybrid, no? Quelli che conosciamo principalmente come, per esempio, essere, ne so, Toyota,
sì.
Che infatti è tuttora il secondo brand in Europa, anche questo mese. Ecco, il prezzo oscilla, diciamo, rispetto alle elettriche pure, ha un vantaggio di qualche migliaio di euro, e questo può essere un incentivo ad andare sulle ibride. Poi soprattutto l'automobilista europeo pensa al fatto che con l'ibrida non ha grossi problemi per i rifornimenti tuttora, no?
Perché l'ibrida in parte si carica,
esatto,
mentre la utilizzi,
ha il motore a combustione interna che ricarica quello elettrico per brevi percorsi intorno ai 100 km massimi,
sì,
diciamo.
No, ma chi l'ha usata sa che, insomma, c'è il vantaggio che, diciamo, se anche dovessi finire la benzina o il gasolio, benzina, diciamo, hai una parte di elettrico, entra in funzione elettrico quando è carico, quindi tu hai un vantaggio, un risparmio, ma non hai il terrore di non trovare la colonnina, ho capito bene?
Bravo, esattamente, non hai il pensiero quando fai il viaggio lungo di non trovare il rifornimento, comunque no.
Perché tanto la parte benzina ricarica l'elettrico, certo.
O magari di star fermo mezz'ora, un'ora,
è quello,
no?
Che io continuo a dire, vabbè.
Ecco, quindi questo, diciamo, è sicuramente un aspetto. Poi c'è appunto il discorso di prezzo proprio fra le elettriche, perché certo, sono ancora una quota piccola. Perché le
ecco, senti,
comunque
sul prezzo, ti faccio un'ultima domanda, perché l'UNRAE, che è l'Unione dei Produttori, dice, stiamo ancora, considerata la paralisi che si è generata sul mercato italiano delle BEV, noi chiediamo l'urgenza, ribadiamo l'urgenza della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale del decreto sugli incentivi. Allora, qui ci sono due decreti che mancano. Il 5.0, che Urso continua a dirci, arriverà, l'ha detto anche oggi, ma insomma non arriva. E poi il decreto incentivi sulle auto elettriche. Tu hai qualche notizia a questo punto?
No, io sinceramente non ne ho. Ti posso dire però che in molti paesi europei invece gli incentivi già ci sono e vanno. Per esempio, in Francia, dove le elettriche sono andate moltissimo lo scorso mese, in Belgio, anche nella stessa Spagna, gli incentivi ci sono, e anche, anche dal punto di vista delle, delle facilitazioni, dei vantaggi fiscali. Quindi in Italia infatti non ci sono e siamo al 2,5%.
No, ma basta, anche... perché la cosa peggiore è l'incertezza. Io, guardate, posso anche capire che il governo dica, scusatemi, in questo momento non siamo in grado di dare gli incentivi perché abbiamo dei, dei problemi di cassa fortissimi, come abbiamo spiegato molte volte. Vabbè, gli sposti al 2025, il 5.0, ma la cosa peggiore è l'incertezza, cioè non sapere le avrò quest'anno o non le avrò quest'anno, perché fermi tutto. Nel senso che paradossalmente l'impresa che vuole fare un investimento, se ha capito che il 5.0 arriverà nel 2025 ma ha bisogno di farlo adesso, lo fa e basta, oppure e allo stesso modo l'automobilista o la flotta aziendale che deve cambiare l'auto, se sa che arriverà quest'anno aspetta ancora, ma se ha capito che arriverà fra un anno magari cambia l'auto e appunto, come tu dicevi, prende un'ibrida per non sapere leggere né scrivere, ma intanto, perché sennò si blocca a catena tutto il mercato, questo volevo significare. Ecco perché non sto dicendo al governo hai i soldi, temo che il governo abbia grossi problemi, lo vedremo dopo le europee, per far quadrare i conti, a maggior ragione vista anche la procedura di infrazione, però devi essere chiaro per eliminare ogni certezza. Comunque, grazie anche a Alberto Annichiarico del Sole 24 Ore. Noi domani saremo in diretta da Trento, domani venerdì, e al di là della battuta sul meteo, la piazza Cesare Battisti è attrezzata per il pubblico, e lo sarà sia giovedì che venerdì, quindi chi vorrà venga a trovarci. E poi tutto il programma molto molto articolato, sia di festival che di fuori festival, spettacoli teatrali e quant'altro, lo trovate sul sito del Sole 24 Ore. Noi ci risentiamo domani da Trento.